la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 6 minuti la nostra newsline di oggi, venerdì 7 marzo. Buongiorno da Chiara Brilli in studio, poi mi raggiungerà anche Raffaele Palumbo e alle 9 arriverà anche Leonardo Margarito per il nostro appuntamento con Gen Z. Ma salutiamo dall'AMMA quest'oggi Giorgio Bartolini, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Allora, giornata bella, però andiamo verso che cosa? Ce lo dice proprio l'AMMA.
Sì, allora, oggi ancora tempo stabile e soleggiato, c'è l'imprevalenza sereno poco nuvoloso, qualche nuvola è attesa sull'arcipelago e sulla costa meridionale, ma sarà nuvolosità di passaggio fino al primo pomeriggio. Altrove il cielo, abbiamo detto, sereno poco nuvoloso, qualche addensamento in più sulle zone interne, in particolare sui rilievi nel pomeriggio. I venti saranno deboli, direzione variabile, mari poco mossi e temperature massime oggi pressoché stazionarie o solo in lieve diminuzione, con valori fino a 17-20 gradi sulle zone interne. Domani tempo ancora stabile, qualche nuvola in più, soprattutto fino alla prima parte della giornata. Si tratterà di nuvolosità innocua di tipo medio-alto che transiterà da sud verso nord. È la perturbazione che sta interessando in queste ore la Sicilia e la Calabria, ma da noi non porterà piogge. Domani, abbiamo detto, qualche nuvola in più fino alla prima parte della giornata, poi c'è l'imprevalenza poco nuvoloso. Domani temperature pressoché stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi. È atteso poi un peggioramento, ecco, nella giornata di domenica.
Da domenica arrivano un po' di perturbazioni, in particolar modo dal tardo pomeriggio, o è anticipato?
Sembra un pochino anticipato rispetto a ieri, potrebbe già piovere nel pomeriggio a partire da nord-ovest, poi il peggioramento più consistente sulla nostra regione dalla sera.
Diciamo qualcosa sull'inizio settimana, sia per quanto riguarda, sappiamo che sarà una settimana all'insegna del maltempo, chiediamo conferme, e poi sulle temperature.
Sì, allora, sembra una settimana caratterizzata non da tempo stabile, non da alta pressione, ma da tempo, direi, a tratti perturbato. Ciò vuol dire che ci potranno essere anche delle finestre di non pioggia, però una nuvolosità piuttosto consistente, soprattutto sulle zone centro-settentrionali della regione. Le temperature, direi, su valori normali rispetto al periodo.
Grazie a Bartolini per questo quadro, questa carrellata che poi aggiungerà particolari di collegamento in collegamento a partire da lunedì mattina. Buona giornata e buon lavoro all'AMMA. Adesso una breve pausa e poi torniamo in newsline.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 12 marzo alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Un sapore di ruggine e ossa. Introducono la riflessione Isabella Mancini, Vittorio Iervese e Pippo Russo. Info cinemalacompagnia.it.
Aurora di sera. Al Teatro Aurora di Scandicci, martedì 11 marzo, Veronica Pivetti porta in scena L'inferiorità mentale della donna, un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole. Uno spettacolo di Giovanna Gra, liberamente ispirato al trattato L'inferiorità mentale della donna di Paul Julius Moebius. Inizio 21:15, biglietti intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Rosso, rame, rana.
Che stai facendo?
Mi sto esercitando per condurre la mia trasmissione in radio.
Da quando lavori in radio?
Frequento radio scuola. Sto facendo prove pratiche di speaking e conduzione per imparare tutto quello che c'è da sapere.
Ma è fantastico! Come ci si iscrive?
Chiedi subito informazioni su radioscuola.com. Praticamente radio.
Giovedì 13 marzo alle ore 21, Silvio Orlando in Ciarlatani, una commedia esilarante del pluripremiato regista e drammaturgo Pablo Remón. Quattro attori e decine di personaggi in una scenografia che si trasforma per raccontare storie di successo, fallimento e identità. In questo spettacolo, Silvio Orlando ci condurrà in un viaggio tra comicità e riflessione sul mondo del teatro e del cinema. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it. Controradio.
Alle 8 e 12 minuti uno sguardo alle principali notizie di oggi dai quotidiani, ma soprattutto dall'home page controradio.it. Vi abbiamo dato conto delle indagini che proseguono sulla morte sul lavoro di Alessandro Guerra, l'ultimo incidente sul lavoro avvenuto in Toscana, nel centro cittadino di Arezzo, un cantiere per il ripristino di un muro, un muletto che si è ribaltato travolgendo il lavoratore mezzo sequestrato ieri. L'accertamento sul corpo disposto dalla procura, fascicolo aperto per omicidio colposo, al momento ancora contro ignoti. In base alla prima ricostruzione dei fatti sembra che l'uomo fosse intento a lavorare ad un marciapiede, stesse manovrando questo muletto dal quale sarebbe stato sbalzato fuori e poi travolto, comunque sarebbe caduto procurandosi un violento e fatale trauma cranico. Particolari, dicevamo, su controradio.it. Il Corriere Fiorentino apre invece su un caso di cronaca che riguarda due fratelli violentati e umiliati dai genitori, l'infanzia da incubo di fratello e sorella. Lei denuncia da maggiorenne, il virgolettato: sono sopravvissuta agli abusi sessuali cominciati quando erano piccoli, costretti a mangiare i croccantini del gatto. Madre e padre condannati. Ci spostiamo sulla Nazione di Firenze, foto notizia dedicata a Fiesoli, dunque parliamo del Forteto. Nessun pentimento, Rodolfo Fiesoli per la prima volta in aula, tra silenzi e non ricordo, l'incubo Forteto dopo quasi 50 anni arriva in commissione d'inchiesta, l'audizione di Fiesoli. Lo ricordiamo, condannato in via definitiva a 14 anni e 10 mesi per maltrattamenti e abusi sessuali sui minori, che è stato appunto sentito ieri in commissione. Ma di taglio alto, si parla di scudo verde, si snocciolano un po' di numeri: 60.000 auto fuori legge sulle strade, un veicolo su 20 sarebbe ancora Euro 0 ed Euro 1. Da giugno sanzioni sicure con le telecamere accese. Firenze, capitale delle immatricolazioni nel 2024, sono oltre 121.000 contro le 91.000 di Milano. Vi anticipiamo che stiamo cercando di preparare uno speciale, ma soprattutto creare un momento di informazione, chiarezza, strumenti in vista dell'attivazione dei 73 varchi telematici da aprile, che poi comporteranno dopo due mesi circa, secondo il cronoprogramma annunciato dalla sindaca Funaro, l'attivazione anche delle sanzioni nei nostri studi, anche con un tecnico della città metropolitana che possa rispondere ai vostri numerosi quesiti. Dunque rimanete sulle nostre frequenze, vi aggiorneremo in merito. Dalla Repubblica di Firenze, oltre a un'intervista d'apertura all'assessore alla cultura di Firenze Bettarini, il maggio è ripartito, in estate riapre Forte Belvedere, un richiamo al quadro lavorativo che riguarda in particolar modo le donne verso l'8 marzo, con una precarizzazione che i numeri rendono plastica. Condannate al part-time il 16% delle lavoratrici, è un 16% che non sceglie il part-time, è costretto ad attivare questa modalità lavorativa, sono il triplo degli uomini. E poi polpette avvelenate per cani, allarme nei parchi della città, sono ripiene di chiodi, schegge di vetro, veleno per topi nell'erba dei parchi di San Donato, Cascine, Piazza Donatello, oppure spugne fritte molto pericolose perché una volta buttate giù iniziano a gonfiarsi. L'avvertimento è dell'ENPA, l'Ente Nazionale di Protezione Animale. Se vedete, denunciate sempre e portate un reperto a noi. Simone Scavullo, fondatore del Comitato Cittadini per Firenze, ha fatto partire anche un esposto in procura. Ultima notizia, con un richiamo di taglio alto dal Corriere: Sex and Solitude, il neon di Tracy Emin per la facciata di Palazzo Strozzi. Notizia e foto che trovate sull'home page del nostro sito controradio.it, anche con interviste, perché è visibile dalle scorse ore sulla facciata di Palazzo Strozzi questo grande neon Sex and Solitude in occasione dell'omonima mostra dedicata all'artista britannica contemporanea Tracy Emin, la prima in Italia in un'istituzione. Dal 16 marzo fino al 20 luglio sarà possibile scoprire le 60 opere di quest'artista multimediale che esplora il rapporto con il suo corpo, la malattia, il sesso. Ieri Palazzo Strozzi ha annunciato anche l'inaugurazione di un nuovo spazio che aprirà il 29 maggio, ovvero Project Space, dedicato ad artiste e artisti emergenti e nuovi linguaggi dell'arte. Sentiamo il direttore di Palazzo Strozzi, Arturo Galanzino, intervistato da Viola Giacalone.
Grandissimo momento per noi, per l'arte contemporanea a Firenze e in Italia, perché come sapete si tratta di una delle più grandi artiste viventi, una voce fortissima, un artista dirompente, di rottura, in grado di parlare del suo vissuto in modo, in grado di parlare a tutti attraverso la propria esperienza personale di temi forti legati al suo corpo, legati anche alla malattia in questo caso, nelle ultime fasi della sua vita. L'opera della facciata è chiaramente un'opera assai specifica, è il titolo della mostra, Sex and Solitude, quindi sesso e solitudine, è un titolo già forte di per sé, è una tecnica che l'artista usa da tanto tempo. Sapete, c'è l'opera famosissima nella stazione di San Pancras, no? Questa grande neon, più grande di questo, rosso, è anche al museo di Oslo. Ha fatto diverse opere assai specifiche utilizzando questa tecnica, che ricorda un po' la sua infanzia a Margate, no? Sulla costa inglese, dove è un luogo veramente centrale per il suo vissuto, ma anche per la sua vita di adesso. Margate ha un suo studio, ha questa fondazione che aiuta i giovani artisti, la loro formazione, e i neon vengono proprio da lì, perché quando lei era piccola, ricorda, se leggete la sua autobiografia, di tutti questi neon un po' kitsch che caratterizzavano questa città balneare. Volevamo darvi un'altra sorpresa: apriamo fra un paio di mesi, a fine maggio, un nuovo spazio espositivo nel cortile di Palazzo Strozzi, entrando sulla sinistra, lo chiamiamo il Project Space. Aprirà proprio il 29 maggio con una mostra dedicata a Giulia Cenci, la grande scultrice, gloria locale, perché come sapete di Cortona. Sarà un luogo dedicato all'arte emergente.
L'8 marzo chiamiamo allo sciopero transfemminista dal lavoro produttivo, riproduttivo e di cura dei consumi. Abbattiamo i ruoli e le aspettative di genere per boicottare la riproduzione di un sistema sociale sempre più violento e autoritario. È l'incipit del comunicato di Non Una di Meno, che chiama alla mobilitazione di domani in decine di piazze in tutta Italia. Siamo in collegamento con Giada Bonu, Non Una di Meno Firenze. Ben trovata, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Poi daremo tutti i riferimenti per la mobilitazione sul nostro territorio, ma l'8 boicotto sciopero. Vogliamo raccontare perché si chiama innanzitutto sciopero transfemminista?
Sì, diciamo che la prima cosa è che questo è il nono anno in cui organizziamo uno sciopero globale femminista e transfemminista, e l'idea di questo sciopero fin dall'inizio è stata quella di interrompere il lavoro sia produttivo, quindi il lavoro nel senso convenzionale del termine, che il lavoro riproduttivo e di cura, cioè il lavoro che per la stragrande maggioranza è svolto dalle donne. E l'idea era interromperlo perché viviamo in un mondo nel quale permangono le forme di diseguaglianza di genere, nel quale tuttora, e lo sappiamo dagli ultimi dati, le donne sono pagate molto meno nonostante siano più istruite, sono molto più alti i tassi di disoccupazione, sono molto più difficili, è molto più difficile l'accesso ai ruoli dirigenziali, il lavoro è molto più intermittente, e dall'altro c'è tutto il carico del lavoro di cura che, nonostante piccolissimi avanzamenti, continua quasi interamente ad essere sulle spalle delle donne. Quindi questo è quello che ci ha spinto da sempre a interrompere per 24 ore tutte le forme di lavoro che le donne, le persone LGBT svolgono. Dall'altro, quest'anno ancora di più sentiamo la rabbia per essere in piazza e per interrompere il lavoro, perché intorno a noi si stanno agitando dei venti di guerra che sono sempre più feroci e sempre più preoccupanti, nei quali la guerra sembra essere l'unica prospettiva di convivenza tra i popoli e le nazioni. C'è una corsa al riarmo, una chiamata allo sforzo bellico, nel quale sembra impossibile pensare ad altri scenari e ad altri mondi possibili. E allora potremmo dire che lo sciopero transfemminista è il tentativo di immaginare un altro mondo possibile. Un mondo transfemminista, un mondo ecologista, un mondo senza guerre, un mondo che combatta per il disarmo e non per il riarmo.
Ieri Giada parlavamo con Isabella Mancini della Casa delle Donne, dei femminismi, della resistenza palestinese, delle donne palestinesi. Abbiamo riflettuto spesso con Donne Insieme per la Pace, in vista anche della scadenza elettorale del giugno scorso per le europee, di quanto le guerre fomentino un sistema patriarcale e invece si debba parlare di sicurezza in termini di dialogo e di pace. Voi il termine sicurezza lo declinate in questo sciopero in vari modi.
Certo, tocchi un punto che per noi è assolutamente fondamentale per due ragioni. Il primo è che sicurezza sembra essere l'unica parola che viene utilizzata per descrivere i bisogni delle persone oggi, ma l'unico modo in cui viene declinata questa parola è più militarizzazione delle strade, più ordine, più decoro urbano e così via. Questo che cosa significa? Significa che sparisce completamente l'idea di sicurezza come una sicurezza sociale, una sicurezza di comunità. Sicurezza non vuol dire aumentare il numero di forze dell'ordine nelle strade, non vuol dire essere sempre più arroccati nelle nostre piccole proprietà private a coltivare i nostri piccoli orti. Sicurezza significa un lavoro dignitoso, sicurezza significa comunità reali e rapporti e relazioni, sicurezza significa poter costruire rapporti affettivi che non siano basati sulla violenza, sicurezza significa l'educazione, una parola che ormai è quasi improduciabile, educazione al consenso, educazione all'affettività, educazione a forme di relazioni che non siano basate su la cultura dello stupro, che non siano basate sull'abuso dell'altra persona, ma siano invece basate sul reciproco riconoscimento. Ecco, pensiamo che sia importante rideclinare la parola sicurezza in un momento in cui nessuno lo fa, perché anche le sinistre ormai si sono spostate sempre più, no, sull'asse delle destre nel rincorrere questo sforzo alla sicurezza militarizzata, e invece è importante dire che la nostra sicurezza è un'altra, ed è importante dire che abbiamo bisogno di legare la parola sicurezza al mondo del sociale e quindi anche al rifinanziamento del welfare, dei servizi, dei centri antiviolenza, di tutto ciò che ci permette di vivere una vita dignitosa, che non significa difendersi da questo fantomatico altro che ci sta aggredendo, ma significa poter avere accesso a tutti quei servizi, quei luoghi e quelle relazioni che ci facciano vivere dignitosamente le nostre vite.
Un'ultima considerazione: noi oggi abbiamo una puntata del nostro percorso con i giovani di oggi sul futuro di tutti e tutte, il sottotitolo di Gen Z, la nostra trasmissione. I giovani sono un anello che in questa convergenza di mobilitazione sociale per il futuro appunto di tutti e tutte confluiranno nella manifestazione del pomeriggio a partire dalla mattina, ma ricordiamo quanto è importante che nel contesto scolastico ed extrascolastico, ma comunque, ci siano attività di formazione e sensibilizzazione rispetto ai temi che evidenziavi.
Ora, questo è un altro punto fondamentale che stiamo toccando, perché prima di tutto in Italia non esiste una vera e propria legge che in qualche modo renda obbligatoria l'educazione alla sessualità, al consenso, al genere nelle scuole, e questo significa che non esiste la possibilità di implementarla nei contesti scolastici, anzi molto spesso quando piccoli progetti su questo tema vengono fatti vengono attaccati furiosamente dai gruppi pro-life, dai movimenti anti-gender. E dall'altra bisogna dire che uno dei tre cardini della Convenzione di Istanbul, che è questo trattato internazionale che ha regolamentato finalmente la materia della violenza maschile contro le donne, uno dei tre pilastri insieme alla protezione e alla punizione è quello della prevenzione, e prevenzione significa educare, perché è fin dalla primissima infanzia che noi assorbiamo dei modi di stare in relazione che sono fondati sull'abuso e sulle diseguaglianze di genere, perché incorporiamo gli stereotipi, perché ci sono dei modi di essere e di diventare uomini e donne che ancora ci mettono in una posizione di dominio e in una posizione di subordinazione. Ecco, educazione significa lavorare fin da subito per trasformare i percorsi di vita delle persone, e questo significa aprire spazi di liberazione, significa in prospettiva trasformare i rapporti di potere e permettere a aprire uno spazio perché le nostre vite possano essere diverse e vissute in una maniera molto più libera, molto più serena e molto più fondata sulla cura.
Non solo incorporiamo gli stereotipi, ma li replichiamo e potenziamo anche nell'intelligenza artificiale. Dico questo perché ne parleremo poi quest'oggi, affrontando il tema dei giovani e del concetto di bellezza e dell'uso della bellezza. Ma ricordiamo la manifestazione di Firenze domani, dello sciopero transfemminista, piazza Santissima Annunziata dalle 14, corteo per le strade del centro e verso le 17 in largo Annigoni, la conclusione e gli interventi. Tante però le manifestazioni anche sul territorio regionale, ulteriori particolari dalla pagina Facebook di Non Una Di Meno. Grazie a Giada Bonu per essere stata con noi. Sono le 8:29 minuti, siamo a ridosso del GR di Popolare Network, ma vi ricordiamo anche che stasera dalle 21 si svolgerà una festa di autofinanziamento dell'8 marzo al cinema La Compagnia, in abbinamento al podcast con Giada Bonu di Non Una Di Meno Firenze. Troverete anche il link alla pagina Instagram con tutti i dettagli e i particolari. Questo per quanto riguarda la giornata internazionale della donna, le mobilitazioni, lo sciopero transfemminista. Vi anticipiamo che si parlerà di questo anche nel podcast di questo weekend, Cosa è successo, ma adesso linea a Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Via libera dal Consiglio europeo al piano di riarmo europeo. A Bruxelles i 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione hanno trovato l'accordo sulla proposta di Ursula von der Leyen, che prevede investimenti nel settore militare per i prossimi 4 anni e l'allentamento delle regole su debito e deficit per consentire ai paesi di aumentare la spesa per la difesa. La Presidente della Commissione europea ha promesso entro il prossimo Consiglio, tra 2 settimane, i dettagli su come finanziare gli 800 miliardi per sostenere il riarmo. Il Consiglio ha approvato, con la sola opposizione dell'Ungheria di Orban, anche il piano di sostegno all'Ucraina, che prevede finanziamenti a Kiev per 30 miliardi quest'anno.
L'Italia e il Consiglio europeo ha dunque dato il suo ok sia al riarmo sia al sostegno all'Ucraina, ma Giorgia Meloni ha sollevato dubbi su entrambi i piani. Sugli investimenti per la difesa ha chiesto garanzie affinché non gravino sul debito dei Paesi membri e si è opposta all'utilizzo dei fondi di coesione. Roma resta contraria anche all'invio di truppe europee in Ucraina e propone l'estensione dell'articolo 5 del Patto Atlantico al Paese. A questa posizione si allinea da Tokyo Sergio Mattarella. Non siamo ancora a questo punto, non sono neanche iniziati i negoziati di pace. Parlare di quello che avverrà come soluzione è totalmente fuori dal momento, ha detto il Presidente della Repubblica rispondendo ai giornalisti e invocando per l'Ucraina una pace che non mortifichi nessuna delle due parti.
E sull'Ucraina, nella notte l'aviazione russa ha lanciato un nuovo attacco aereo con missili e droni, lo denunciano le autorità di Kiev, nel mirino soprattutto infrastrutture energetiche e del gas colpite diverse regioni. Il presidente ucraino Zelensky, intanto, dopo aver partecipato ieri al Consiglio europeo a Bruxelles, ha annunciato nelle scorse ore che lunedì sarà in Arabia Saudita, dove da martedì una delegazione ucraina incontrerà inviati degli Stati Uniti per riprendere le trattative.
In Israele il premier Netanyahu ha annunciato che il governo ha imposto per oggi rigide misure di sicurezza in occasione del primo venerdì di preghiera del mese di Ramadan. A Gerusalemme Est sono già stati dispiegati 3.000 agenti, per la giornata di oggi saranno applicate ulteriori restrizioni sul numero di fedeli provenienti dalla Cisgiordania occupata che potranno entrare nella moschea di Al-Aqsa. Saranno infatti ammessi solo adulti sopra i 55 anni e bambini sotto i 12. L'accesso sarà permesso solo previa autorizzazione preventiva di sicurezza. L'applicazione di queste misure è destinata a far crescere la tensione tra i palestinesi, dopo che negli ultimi giorni i coloni israeliani hanno più volte fatto incursione nel complesso della moschea.
A Bari è ricoverata in rianimazione ma cosciente la donna di 74 anni estratta viva dalle macerie di una palazzina crollata 24 ore prima. L'edificio era stato dichiarato inagibile un anno fa e il comune aveva ordinato lo sgombero delle famiglie che ci abitavano. Non è chiaro perché la donna fosse all'interno.
Sarà pubblicato domani il prossimo bollettino sulla salute del Papa. Lo ha annunciato ieri sera all'ufficio stampa del Vaticano, spiegando che le condizioni del pontefice sono stabili. Nelle scorse ore Francesco ha fatto diffondere un suo messaggio audio per la prima volta da quando è ricoverato, in cui con voce sofferente ringrazia le persone che in queste settimane stanno pregando per lui in piazza San Pietro.
Una capsula senza equipaggio inviata nello spazio da SpaceX, l'azienda di Elon Musk, è scoppiata mentre trasportava 4 satelliti del sistema Starlink. L'ha annunciato la stessa società. Il veicolo ha subito un rapido disassemblaggio non programmato, ha scritto l'azienda su X, il social network controllato da Musk. Anche a gennaio c'era stata un'esplosione di una navicella dello stesso tipo che in futuro dovrebbe essere usata per missioni verso la Luna e verso Marte. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Veritola e code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla A12 per lavori, code a tratti tra il raccordo Lucca Viareggio e Versilia in direzione Genova. Sulla Fibili in direzione mare, code in uscita a Santa Croce e code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Fibili provenendo dalla A12 in direzione sud e in Fibili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. La viabilità cittadina a Firenze via Maragliano per lavori chiusa in direzione di Novoli tra Fontana e via Bellini. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Mm.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parc di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 9 marzo alle 19, live a Mixité Pier Bastiani, il geniale inventore di macchine e sculture sonore. Vere e proprie orchestre dadaiste portatili in grado di evocare suoni dal mondo e ritmiche ipnotiche. Info toscanaproduzionemusica.it. Ripartono le visite culturali per i soci del Controradio Club. Per la prima volta i soci potranno visitare con una guida il gabinetto VSE, le stanze d'autore di Pierpaolo Pasolini, Alberto Arbasino, Luigi Dalla Piccola e Vasco Pratolini, e le due mostre in corso dedicate a Cesare Pavese e ai tasti della poesia, le macchine da scrivere e gli oggetti personali dei maggiori scrittori del Novecento. La visita è gratuita e si svolge mercoledì 12 marzo alle 17.30. Prenota subito a club@controradio.it. Massimo 15 partecipanti.
Clara Calamai, lo scandalo di essere attrice. Dall'11 al 19 marzo, un grande omaggio all'attrice pratese, diva del cinema italiano, nel cartellone de La Toscana delle donne della Regione Toscana. L'11 marzo alle 18 alla Compagnia, inaugurazione della mostra di foto e locandine dei suoi film e proiezione di Profondo Rosso di Dario Argento in versione restaurata. Lunedì 17 marzo alle 16 in Mediateca Toscana, incontro sul cinema di Clara Calamai con i critici Federico Berti e Stefano Socci e proiezione di Ossessione di Luchino Visconti ad ingresso gratuito. Info cinemalacompagnia.it e mediatecatoscana.it.
Met Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 8 marzo alle 17 al Magnolfi, Marmocchio, una specie di Pinocchio di marmo. Marmocchio fu un bimbetto di marmo, duro e cattivo come il materiale con cui il cavatore lo creò. Un radiodramma animato per i ragazzi di tutte le età. Progetto scenico e regia, I sacchi di sabbia.
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature. Il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Martedì 11 marzo alle 17.30 Walter City parlerà del Mussolini di Scurati e del problema dell'identificazione.
Daniel Buren. Fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass, visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it. Contro radio.
All'8:40 di venerdì 7 marzo 2025, la seconda parte della newsline di questa mattina, poi alle 9 diamo spazio ad una nuova puntata di Gen Z, la voce ai ventenni di oggi sul futuro con Chiara Perilli e Leonardo Margarito. Però adesso ci spostiamo a parlare di un altro tema, perché si svolgerà a Firenze un incontro questa mattina al Polo delle Scienze Sociali di Firenze, organizzata dall'Associazione L'altro diritto con la Scuola di Giurisprudenza Unifi. E però la notizia è che questo incontro, che ha un titolo molto tecnico, Cliniche legali per la protezione del diritto, oltre a degli specialisti, vede anche la presenza di Marcello Viola. Marcello Viola, come dire, è stato protagonista di un ricorso alla CEDU. Di che si tratta? È l'istanza che si presenta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ovvero CEDU, quando un individuo ritiene che i propri diritti, garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, siano stati violati. In questo caso, il caso di Marcello Viola è diventato, nell'ambito di queste vicende di ricorsi penitenziari, diciamo così, alla CEDU, è diventato un caso emblematico. Il detenuto era stato condannato all'ergastolo ostativo. Cerchiamo di capire perché è importante questa cosa con la voce del professore di filosofia del diritto e dell'associazione L'altro diritto, Emilio Santoro. Buongiorno a lei, ben trovato. Può sentirci, professor Santoro? No, c'è un problema nel collegamento che proviamo a recuperare subito. Ricordiamo che appunto, come dicevamo, Marcello Viola è stato condannato all'ergastolo ostativo, e torneremo a raccontare di che cosa si tratta, per reati di stampo mafioso. Ha portato il suo caso davanti alla Corte Europea lamentando la violazione di un articolo, il 3, della Convenzione Europea, che proibisce, ci verrebbe da dire ovviamente, ma tanto ovvio non è, la tortura, i trattamenti inumani e degradanti. Cerchiamo di capire anche quali esiti ha avuto questa vicenda e perché è interessante raccontarlo. Proviamo tra poco a contattare il professor Santoro, che è tra i relatori di questo incontro, che ha a che fare anche con la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, oltre che con l'associazione L'Altro Diritto, che da anni si batte su questi temi, cioè sui diritti dei detenuti, sul tema delle condotte degradanti e altre cose del genere, sul tema dell'ergastolo ostativo. Allora, possiamo sentirlo adesso il professor Santoro, che saluta, ragazzi.
Buongiorno. Allora, sì, le nostre cliniche legali, e in particolare quella in cui è coinvolto Marcello Viola, hanno il titolo Difendere i diritti con il diritto, perché sono fatte per far fare pratica agli studenti a partire dai problemi concreti delle persone, in questo caso della clinica sull'esecuzione penale delle persone detenute, e partendo dalle loro storie concrete vedere quali sono i loro diritti e imparare come si trasformano in problemi giuridici e in istanze giuridiche. Nel caso della presenza di Marcello Viola si giustifica, so che ha sollevato nella giornata di ieri molti problemi, ha urtato molte sensibilità, però ecco, quello è un caso in cui, tra l'altro, in un'altra clinica legale che facciamo e che anche oggi si presenta e facciamo da anni, che è quella su come si difendano i diritti di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, gli studenti hanno lavorato in un intervento di terza parte che abbiamo fatto come altro diritto, proprio per sostenere che l'ergastolo ostativo italiano è in violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Quindi il suo caso era proprio un caso, come dire, storico di problematiche che le cliniche si pongano. Naturalmente ognuno può avere le sue sensibilità su questo problema e pensare cosa è giusto e cosa non è giusto. Diciamo così, il problema è che la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha imposto all'Italia di liberare Marcello Viola, di dargli una misura alternativa. La sentenza ha imposto a un magistrato di sorveglianza di valutare se lui si merita una misura alternativa. E naturalmente, essendo il primo caso che esce da un ergastolo ostativo, naturalmente chi ha l'ergastolo ostativo non ha rubato le caramelle, c'ha reati gravissimi, perché se no non gli davano un ergastolo ostativo. Nel caso di Marcello Viola ha anche il reato di associazione mafiosa, i reati che ha commesso sono omicidi connessi all'associazione mafiosa. Però ecco, appunto, la sentenza dell'articolo 3 della CEDU è sull'ergastolo e riguarda quello italiano, come tutti gli ergastoli senza possibilità di liberazione in Europa. Dice proprio che i diritti, specialmente il diritto a un trattamento dignitoso e umano nella detenzione, la Corte considera l'ergastolo ostativo una violazione di questo diritto, spettano a tutti a prescindere dalla gravità del reato commesso. Allora, il Tribunale di Sorveglianza italiani hanno riconosciuto che la rieducazione in vigore d'Italia, in forza dell'articolo 27 terzo comma della Costituzione, era talmente ampia che anche in un caso così difficile gli si poteva dare una misura alternativa alla semilibertà. Allora, proprio perché lo scopo della clinica legale è mettere in contatto con queste storie gli studenti per capire come le devono trattare sul punto di vista giuridico, siccome Marcello Viola è l'unico caso in Italia di persona con l'ergastolo ostativo che è riuscito ad andare in misura alternativa, abbiamo pensato che era l'unico modo per fargli parlare con gli studenti, era invitare Marcello Viola a parlarci non delle storie di mafia che non ci interessano niente, su cui ognuno avrà le sue opinioni, ognuno ha diritto di pensarla come voglio, anch'io ho le mie opinioni, ma a parlare della vicenda, come si esce giuridicamente da un ergastolo ostativo, come si trasforma giuridicamente il percorso di rieducazione fatto. E questo è importante, perché questo è il mestiere che i giuristi avranno, specialmente quelli che si occupano di esecuzione penale, perché dato che noi abbiamo anche fatto sulla poi una sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto anche lei che l'ergastolo ostativo è incostituzionale, e a questo punto è stata fatta una legge, ci saranno, penso, da ora in poi vari casi di persone che usciranno dall'ergastolo ostativo, e quindi chi farà il giurista con queste persone dovrà discutere, dovrà preparare le istanze e dovrà appunto fare il percorso giuridico per portarle anche loro a misura alternativa. Tenderei a dire che siamo contenti di essere i primi che cominciano a spiegare agli studenti, a studiare agli studenti come fare questo mestiere, tenendo conto anche di questa reazione che da 24 ore si è scatenata sulla presenza di Marcello Viola, cioè che loro dovranno fare conto anche con lo stigma che sicuramente chi è stato condannato per reati che hanno previsto l'ergastolo ostativo si porta dietro, che è sicuramente qualche cosa che per convincere la magistratura di sorveglianza a dare la misura alternativa va superata, va convinta, cioè ci vogliono argomenti giuridici per dire la sua rieducazione è più forte dello stigma che gli deriva dai reati commessi in questo caso oltre 30 anni fa.
Naturalmente un ascoltatore, Luca, ci chiede di specificare cosa vuol dire l'ergastolo ostativo. L'ergastolo ostativo è una forma di ergastolo che preclude ai condannati l'accesso ai benefici penitenziari come la liberazione condizionale o le misure alternative alla detenzione, ed è appunto in contrasto, sembra essere in contrasto con la nostra carta costituzionale che con la Corte Europea dei Diritti Umani. Però è un problema di cultura giuridica, professor Santoro, nel senso che qui mettiamo sempre davanti la gravità del reato, ma noi probabilmente dobbiamo chiederci se delle cose devono essere beccaria, non si tortura mai. Cioè il problema non è, dice, sì vabbè ma lui è Matteo Messina Denaro, sì vabbè ma lui è Bin Laden, non si tortura mai. Il trattamento inumano e degradante dal 41 bis all'ergastolo ostativo va trattato in questo modo, pensando all'essere umano, diciamo così, a prescindere dalla pena e dalla certezza della pena e dalla gravità del reato. È un problema di cultura giuridica, direi.
Sì, esattamente. E questa è la cosa che, appunto, per cui abbiamo fatto questo incontro, per cui pensiamo che gli studenti debbano confrontarci con questi problemi. Sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sostenuto che il nostro ergastolo ostativo, cioè senza possibilità di rilascio, è in contrasto con l'articolo 3 che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Poi la Corte Costituzionale a sua volta ha riconosciuto che l'ergastolo ostativo era incostituzionale. Naturalmente, ripeto, questo non vuol dire che in base a queste sentenze gli ergastolani escono e non scontano più l'ergastolo. Dà soltanto la possibilità, che prima era preclusa, a un magistrato di sorveglianza di valutare. E ricordo che il magistrato di sorveglianza non può dare nessuna misura alternativa se gli risulta alla polizia, dalle indagini, che ci sia ancora una connessione con l'associazione mafiosa. Cioè deve valutare sia la completa disconnessione del condannato, sia anche il suo percorso fatto in carcere, che insomma da luce l'articolo 27 terzo comma si chiama di rieducazione, possiamo chiamarlo di risocializzazione e via dicendo. Questo è lo chiaro, stato dell'arte, e naturalmente infatti il giurista deve fare conto con questa realtà, e naturalmente però, ripeto, deve fare conto con la cultura che circonda questa realtà, per cui, perché trasformare le storie personali in problemi giuridici implica tenere conto sia della storia che dei contesti.
Ma infatti questa è la questione più importante, nel senso, non si tortura mai, ma se c'è l'11 di settembre, Guantanamo e la Abu Ghraib vanno bene. Ne parliamo da tempo, è una bella occasione quella di questa mattina, naturalmente molto discussa, ha suscitato polemiche, questo se lo aspettava, era nei fatti, diciamo così. L'alto diritto con la scuola di giurisprudenza questa mattina appunto al Polo delle Scienze Umane di Novoli, per parlare di questi temi. Emilio Santoro, professore, grazie davvero per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi, grazie Raffaele.
Spostiamoci subito all'anticipazione del podcast di questa settimana, Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade, il nostro podcast che va in onda di sempre il sabato alle 13.15, la domenica in replica alle 17.10, lo trovate poi sulla nostra app, su Spotify e sulle altre piattaforme. Abbiamo dedicato il podcast di questa settimana proprio all'8 marzo, non come festa, ma per quello che è, cioè come giornata internazionale della donna, e abbiamo interpellato su questo alcune donne. No, non è una festa, è la giornata internazionale dei diritti della donna. Una ricorrenza internazionale che si celebra l'8 marzo per sottolineare l'importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per l'emancipazione, le conquiste sociali, economiche e politiche. Si parla di uguaglianza di genere, di diritti riproduttivi, di discriminazione. Non è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, quella è il 25 di novembre. L'8 marzo è una giornata di lotta internazionale per i diritti della donna. Che significato ha oggi? Come possiamo attribuire ad una ricorrenza fatta di mimose e cene fuori una pregnanza profonda? Lo abbiamo chiesto per questo podcast, Cosa è successo, il podcast di Controllo Radio, ad alcune donne. Queste le loro testimonianze per raccontare di questa giornata internazionale dei diritti della donna nel 2025.
Sono Lucia Poli e per me l'8 marzo è quella ricorrenza che sembra ormai venuta a noia, perché usata, abusata, stancata dalla retorica e dalle ripetizioni. Sì, ma nei momenti cruciali, nei momenti di difficoltà interiore o nei momenti di scoramento per la realtà che ci circonda, ecco, per esempio quando ci tocca sentire la nostra Presidente del Consiglio definirsi al maschile, oppure quando vediamo che i salari delle donne sono ancora più bassi di quelli degli uomini, ecco, allora l'8 marzo diventa un bene rifugio, diciamo, diventa una consolazione. Io mi consolo a ripensare agli anni 70, alle battaglie fatte, e alla scoperta della solidarietà femminile, e so che ancora c'è strada da percorrere, ma l'importante è il percorso. Io personalmente sono felice quando per l'8 marzo lavoro, perché mi sembra il modo migliore per celebrarlo e per testimoniare di esserci. Ecco, anche quest'anno sarò in palcoscenico a Napoli. Evviva, eh!
Buongiorno, sono Lorella Zanardo e per me l'8 marzo significa dar voce alle donne come Angela. Angela la incontro un giorno per la strada di un paese piccolo, un paese dove il giorno prima avevo fatto uno dei miei incontri, una delle mie conferenze parlando di educazione ai media, di diritti delle donne. Avevo concluso dicendo: i diritti non sono per sempre, abbiamo il dovere noi donne di batterci per i nostri diritti, ed era scoppiato un applauso. Il giorno dopo, passeggiando per questo paese, mi ferma questa donna di mezza età, carica di sporte del supermercato, con l'aria affaticata, e mi dice: io ero ieri sera ad ascoltarla, sono d'accordo con lei, però le dico una cosa: se si è troppo stanche, se non si hanno i soldi, se si ha troppo da fare, non c'è tempo e testa per occuparci dei diritti. E mi racconta la sua vita, che è la vita che in 15 anni in cui giro l'Italia e parlo con le donne comuni, le donne normali, quello che mi ha detto Angela è un tema molto ricorrente. Cosa mi ha detto? Faccio un lavoro umile, ma lo devo fare, guadagno poco, in nero, ma con i miei soldi aiuto un po' un figlio che non ha lavoro, aiuto mia figlia e tengo nipoti, mio marito è parzialmente invalido e quindi faccio anche la caregiver, arrivo alla sera che voglio solo buttarmi a letto. Ecco, io vorrei che l'8 marzo dessimo voce a questi bisogni, a questi bisogni concreti, reali, primari, perché come dice Angela, se si è troppo stanchi, se non si sta più in piedi, se tutta la giornata sono 16 ore di fatica, i diritti sembrano un lusso. Quindi femminismo per me è partire dai veri diritti delle donne, occuparci dei nostri bisogni primari. Buon 8 marzo a tutte.
Mi chiamo Simonetta Soldani. Cos'è per me l'8 marzo? È una delle date del mio piccolo patrimonio identitario, direi. Tutti gli anni, per l'8 marzo, le donne dell'UDI che diffondevano Noi Donne portavano col giornale un piccolo ramo di mimosa per celebrare la festa della donna. E anche sul giornale c'era sempre in copertina una foto di speranza e di futuro sullo sfondo di una mimosa in fiori. Per me bambina, quel rametto giallo era una specie di segno orgoglioso di appartenenza. Così ho cominciato ad appuntarmi un ramettino di mimosa al petto quando ancora facevo le elementari, e dunque tra la fine degli anni 40 e i primi 50, e ho continuato a farlo anche quando ero al liceo, benché all'epoca fossi la sola a esibirlo e mi prendevano un po' in giro per questo. Quel giorno io mi sentivo come se fosse davvero un giorno di festa, e del resto ancora mi sento così. E spero sempre che sia una giornata di sole. Per me non c'è nulla di retorico nel celebrare quella data. Io la vivo come un simbolo luminoso nella possibilità, nella fiducia che le cose possano cambiare e cambiare in meglio se tutte le donne si impegnano a essere padrone della loro vita, qui come in tutto il mondo. Nella mia memoria, dunque, la mimosa non c'entra col femminismo degli anni 70. E un po' mi scoccia, lo confesso, anche sentir ripetere sempre che deve essere 8 marzo tutto l'anno e così via. Intanto teniamoci stretto l'8 marzo e tutto ciò che esso vuole rappresentare.
Allora, sono Stefania Ausci,
Per me l'8 marzo rappresenta un momento in cui dobbiamo ricordarci che ancora tanta strada va fatta per le donne, per i diritti delle ragazze, delle bambine. Bisogna lottare tantissimo per la parità salariale, bisogna lottare tantissimo perché i diritti delle donne a livello di istruzione e di carriera vengano sempre totalmente e pienamente riconosciuti, e non soltanto in paesi lontani come possono essere l'Afghanistan o paesi in cui le donne versano in una condizione di minorità, ma anche e soprattutto a casa nostra, dove ancora troppo poco si è fatto per le ragazze e dove ancora troppo poco si fa per diffondere una sensibilità più attenta nei confronti di quella che è la cultura del rispetto, la cultura delle donne che vivono insieme con gli uomini, non delle donne che sono sottomesse agli uomini.
Tutti i podcast di Raffaele Palumbo, Cosa è successo, su Controradio sono imperdibili, ma questo, oltre che imperdibile, è anche necessario ed è stata solo un'anticipazione. Immaginatevi l'integrale, questa collettiva di contributi e testimonianze, la potrete riascoltare in maniera appunto integrale alle 13.15 domani, in replica domenica alle 17.10 sulle nostre frequenze e poi in streaming, in app e anche su Spotify. Dunque non perdete Cosa è successo, breve pausa e poi torniamo con voi in Gen Z per parlare di bellezza con ospiti, studio e testimonianze anche a cura di TIF.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Torna la mostra delle antiche camelie della Lucchesia. 4 weekend con visite guidate al camelieto più grande d'Europa, rievocazioni storiche, musica, laboratori, attività per bambini e cucina tipica. Dall'8 marzo ti aspettiamo a Pieve e Sant'Andrea di Compito, Capannori, Lucca. Info e programma completo su camelielucchesia.it e seguici sui social.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia. Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature, il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Martedì 11 marzo alle 17.30 Walter City parlerà del Mussolini di Scurati e del problema dell'identificazione.
Torna la mostra delle antiche camelie della Lucchesia. 4 weekend con visite guidate al camelieto più grande d'Europa, rievocazioni storiche, musica, laboratori, attività per bambini e cucina tipica. Dall'8 marzo ti aspettiamo a Pieve e Sant'Andrea di Compito, Capannori, Lucca. Info e programma completo su camelielucchesia.it e seguici sui social.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo. Beh, ditelo che non vedete l'ora di partire.
Contro. Contro Radio. Radio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Le 9:04, siamo sempre negli studi di Controradio che si animano di giovani in Gen Z. Buongiorno Leonardo Margarito.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
E ringraziamo per essere qui con noi, per la sua disponibilità, ospite di oggi Anna Pasquini. Buongiorno Anna.
Buongiorno a tutti.
Parliamo di bellezza oggi, Leonardo. Abbiamo scelto di declinare questo percorso che in vari modi stiamo facendo a livello informativo verso l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Abbiamo sentito anche con quali contenuti diversificati nel podcast l'anticipazione di Raffaele Palumbo. Dicevamo giovani e belli o belle, ma come e per chi? Cioè questa bellezza oggi come viene interpretata, usata, aiuta, non aiuta? Una riflessione che vogliamo fare in maniera non banale, ci proveremo.
Assolutamente sì, perché per la nostra generazione il tema della bellezza è un tema che, diciamo, affaccia tantissime realtà e opinioni. Sicuramente ascoltare anche la voce di Anna, che diciamo è una ragazza, una studentessa, un'insegnante di danza, ma allo stesso tempo è anche una modella, quindi vive in maniera trasversale queste tre realtà, sicuramente avrà da darci dei bei contenuti e dei bei contributi.
E allora Anna, parlavamo in apertura di Newsline di questa mattina in trasmissione con un attivista di Non Una di Meno in vista delle mobilitazioni su questo fatto dell'incorporazione degli stereotipi, non solo a livello sociale, ma immagino non risparmi nessuno, neanche la vostra generazione. Tu hai 21 anni, come ti approcci alla bellezza in generale e a livello personale?
Ok, per quanto riguarda gli stereotipi, io ho sempre pensato che sono qualcosa di estremamente mutabile nel tempo, quindi anche se oggi c'è un certo stereotipo, penso, però 20-30 anni fa non era così, quindi perché adesso io devo essere in questo modo? Non ha un vero senso. Quindi diciamo che il mio approccio alla bellezza è molto soggettivo, nel senso che se io mi vedo bene sono contenta, basta questo di base, anche se è vero che le critiche e la pressione dello stereotipo odierno c'è e si fa sentire.
Riflettevamo preparando la trasmissione anche con la redazione giovane di TIFF, il nostro canale video di Isis Florence, sulle aspettative, i consensi e il concetto di prestazione, Leonardo, che ruotano e alimentano poi tutte quelle che sono le distorsioni in termini di bellezza.
Sì, sì, perché purtroppo c'è quest'idea che la bellezza viene vissuta un po' come una competizione, no? Un po' come una gara, si scende in campo e si cerca di essere migliori degli altri, e purtroppo questo è il lato scuro, no? È la parte cattiva, no? Dell'esteriorità, dell'estetica, perché diciamo l'estetica è un qualcosa di bello se viene vissuto come un plus, no? Un qualcosa in più per ciascuno di noi, perché ognuno si deve sentire bene. C'è chi gli piace vestirsi bene, c'è chi gli piace truccarsi, cioè ognuno ha le sue caratteristiche. Questo però non deve essere una discriminante per mettersi in competizione con gli altri, perché diceva bene Anna, la prima cosa importante è essere belli per se stessi.
Questo concetto, insomma, è importante, lo senz'altro sottoscriviamo, però è di difficile anche realizzazione, soprattutto insomma in una fragilità sociale che non risparmia anche la vostra generazione. La tendenza all'omologazione, insomma, è dietro l'angolo. Anna, raccontiamo un po' la tua storia. Devo dire che quando ci hai mandato la presentazione per condividere un po' di informazioni che riguardavano la tua vita, mi ha colpito molto l'onestà che tu hai messo nel descriverti. Partiamo dagli studi.
Allora sì, io sono attualmente una studentessa di biologia alla Facoltà di Firenze, quindi sono una studentessa.
E tra l'altro una studentessa di quel famoso mondo STEM di cui si parla tanto, sì. Cioè l'ambito scientifico, tecnologico, a cui si stanno sempre più affacciando le donne.
Sì, io sono una studentessa di biologia, quindi...
E allora perché la scelta di biologia?
Allora ho scelto biologia perché in realtà io fin da piccola io volevo fare la scienziata, quindi ho detto, alla fine poi mi sono resa conto, ho scelto un liceo scientifico e ho continuato il percorso di studio appunto delle scienze, e mi piaceva tantissimo, mi interessava, mi intrigava, e quindi poi è stata questa la mia scelta definitiva.
Qualcuno ti ha scoraggiato, comunque hai visto, percepito delle resistenze o un moto di stupore rispetto al tuo percorso?
percorso?
Allora, devo dire che al liceo io ero nell'opzione scienze applicate e eravamo 3 femmine su una classe di 23 persone circa, quindi comunque c'era come dire, un dislivello,
un bel gap.
Sì, notevole. Però in realtà personalmente io non l'ho mai percepita come una, cioè come se qualcuno stesse cercando di dirmi guarda che forse dovresti fare qualcos'altro, forse non sei portata per, anche quando a matematica andavo malissimo, perché c'è stato un periodo in cui io a matematica 4 su 4. Quindi no, ho detto io voglio fare questo, quindi non mi fermerete.
Si torna un po' all'impostazione che Anna, no, nel senso mi piace fare una cosa, la faccio, mi piace vestirmi in un certo modo, mi ci vesto, ma anche un insegnante di danza, quindi passione per la danza, vari generi.
Sì, sì, quella è proprio la mia passione, cioè anche quella è sempre stata da quando sono piccola. Ho studiato tanto danza moderna, poi vabbè mi sono approcciata dopo alla danza classica, alla danza contemporanea, quest'anno ho iniziato anche a ballare sui tacchi, quindi un sacco di cose diverse. E ormai è già più di un anno che faccio anche l'insegnante e sono contentissima perché è stata la mia, una delle soddisfazioni più grandi che ho avuto per ora. Sì.
E ti sei affacciata anche al mondo della moda facendo la,
sì,
fotomodella.
Sì, quello è successo un po' più per caso, devo dire, perché praticamente io fui molto colpita da un fotografo qui di Firenze, perché mi piaceva appunto le foto che scattava e dicevo no, bello, lo voglio fare, cioè voglio farlo anch'io, voglio anch'io delle foto così. Quindi poi mi sono approcciata alla fotografia, mi sono creata tutto un giro di fotografi con cui scattavo e così, finché poi...
A che età?
Avevo secondo me 16-17 anni e poi vabbè ho provato ad andare nelle agenzie di moda per vedere se qualcuno mi prendeva e la risposta era sempre la stessa: sei troppo bassa.
Questo 1,60 m che tu descrivi nella tua appunto presentazione, che non è nei canoni richiesti, no? Dalle,
sì,
agenzie.
Sì, sì, è sempre stato un po' il fardello, sì, che mi sono portata dietro, perché tutte le volte sono sempre stata penalizzata dall'altezza, perché ad ora nella moda si prendono modelle un po' di tutti i tipi, curvi, più magre, con la vitiligine, cioè di qualsiasi tipo, ma non ci sono ancora modelle basse, almeno non a sfilare.
Questo è un aspetto, Leonardo, che affrontavamo anche con la redazione di TIF, perché bellezza oggi vuol dire anche molto spesso particolarità, quello che è diverso e che attrae anche in ambito social, ma anche insomma in vari contest si cerca sempre la persona con la peculiarità, no? Però appunto ci dice Anna, lei è sempre stata penalizzata per la sua di peculiarità.
Sì, diciamo che purtroppo in questi ambiti ci sono sempre stati dei canoni standard che probabilmente appartengono a un modo di pensare la bellezza antico, no? Vecchio. Certo è che oggi, forse grazie ai social, forse grazie a tutto quello che sta arrivando, penso all'intelligenza artificiale, su cui appunto anche TIF ha fatto un bellissimo servizio, penso che ci sia un cambiamento anche nella ricerca di quello che noi consideriamo bello, no? Perché la bellezza, secondo me, e questa non è una frase fatta, ma secondo me è una verità, è un qualcosa di soggettivo. Cioè io posso essere bello per te, Chiara, ma per Anna no. Nel senso, non è che c'è un'esteticità unica. Poi ci sono delle caratteristiche, faccio un esempio, no? I famosi occhi chiari, cioè ci sono delle cose classiche.
Veniamo a questo, perché proprio da qui parte il servizio fatto dalla nostra Lucia Gemignani per TIF con tanto di interviste, perché se dicevamo l'incorporazione di stereotipi non solo a livello sociale ma anche a livello di intelligenza artificiale, perché se tu chiedi una ragazza bella descritta tramite l'intelligenza e creata tramite l'intelligenza artificiale, e beh, di stereotipi ce ne sono a bizzeffe. Sentiamo e vediamo su Controradio TV questo prodotto realizzato dalla nostra Lucia Gemignani e poi lo commentiamo insieme.
Oggi abbiamo chiesto a ChatGPT di generare l'immagine di una bella ragazza. Occhi grandi, naso piccolo e labbra carnose. Molto standardizzata, è evidente. Che ci piaccia o no, la bellezza ha un impatto in molti ambiti della nostra vita. E spesso laddove la natura non ci ha dato quelle caratteristiche, ci affidiamo alla chirurgia per ottenerle. Ma questo cosa comporta?
Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ciò che preferisce. Però l'ho sempre trovato un po' come un modo per sfuggire dalla realtà.
Cioè se proprio è necessario ricorrere va bene, però secondo me è diventata proprio un'ondata che sta portando tutte le persone ad omologarsi. Abbiamo tutte lo stesso naso, abbiamo tutte le stesse labbra, cioè non ci sono più quei caratteri distintivi, non è proprio più socialmente accettato, e di conseguenza se magari hai un naso diverso, le labbra un po' più sottili, automaticamente sei portato a non piacerti.
Che questo filler che sta spopolando molto, più delle volte non lo trovo proprio necessario, cioè magari vedo una ragazza che ha una bellissima bocca e magari si va a fare il filler, ma stava benissimo anche prima.
Sei spinto ovviamente a non accettare più delle parti di te che sono parti di te, ma secondo me il problema alla base non è un fattore estetico, è un fattore proprio, sì, effettivamente di lavoro interiore che devi fare con te stessa per accettarti a prescindere.
Lavorare sull'autostima, sull'autoaccettazione, tutto, è ovvio che sia molto più difficile, molto più lungo rispetto ad sottoporsi a un intervento chirurgico.
Che è un cane che si morde la coda, cioè oggi ti vuoi rifare il naso, domani le labbra, poi domani ti vorrai rifare
un po' una dipendenza. Sì. No, in questo senso.
I social sono un riflesso di quello che vogliamo mostrare, spesso la versione migliore di noi, ma questa cosa ci rispecchia?
Mi capita magari spesso di vedere video dove dicono, che ne so, stai male, vai in palestra, ti senti triste, vai in palestra, hai fame, vai in palestra. Per quanto magari alcuni possano essere ironici, mandano un po' un messaggio sbagliato, nascondere le emozioni magari facendo altre cose.
C'è anche quell'aspetto del vado in palestra perché posso piacere di più, posso essere più socialmente accettato.
A volte l'onda social che ti fa vedere che magari quello è lo stile di vita giusto ti influenza e quindi dici no vabbè, mi devo iscrivere in palestra, magari non hai voglia di andarci, non è la tua passione, non ti piace. Potresti trovare anche altre mille alternative magari che ti aiutano a sentirti meglio sia psicologicamente che magari migliorare fisicamente se quello è il tuo obiettivo.
Qualcosa per noi stessi potrebbe essere anche uscire, fare un aperitivo, prendere un caffè con un'amica, parlare semplicemente.
Ormai la nostra vita si divide tra il reale e il virtuale e questo vuol dire che siamo doppiamente influenzati da quello che vediamo. Vero o falso che sia?
Se non si hanno gli strumenti anche per filtrare quello che vedi, cioè puoi veramente condizionarti dall'aspetto delle persone che vedi online.
Io il lavoro che provo a fare è quello sempre di arrivare alla sostanza, no? Cioè siamo solamente l'1% come superficie corporea, poi in realtà c'è molto altro, ecco.
È molto carina l'ultima affermazione dell'intervistato, siamo solo l'1% di corporeo, quindi, e poi soprattutto da questo servizio di Lucia Gemignani appare questa necessità di tornare ad ascoltarsi che prescinde dalla generazione Z, Leonardo.
Assolutamente sì, le voci che abbiamo sentito sono sicuramente lo specchio anche del pensiero dei giovani su questo, perché c'è chi dice che i giovani siano sempre così intenti, no, a paventare il loro lato estetico, invece abbiamo sentito tante voci di persone che sono un po' dissenzienti, no, rispetto a questo. E certo è che a me ha fatto molto specie, no, il concetto della palestra, che mi faceva ridere perché è vero, cioè lo rivedo anche tra i miei amici, tra le mie conoscenze, dice bisogna essere
la
più belli.
La panacea di tutti i disagi.
Sì, capito, se tu vai in palestra diventi numero uno, ma non è così, nel senso la palestra è una cosa importante perché la salute fa bene anche alla salute, fare sport in generale, però uno può fare sport non facendo necessariamente palestra.
Che mi dici, Anna, di questo servizio e delle riflessioni che sono venute fuori?
Allora, la parte in cui dicono dell'autoaccettazione, secondo me è proprio lì il punto, perché se uno si accettasse esattamente così com'è, non ci faremmo tutte queste pare, ok? Ecco, è molto difficile perché secondo me le persone, cioè i ragazzi di oggi sono molto annoiati e quindi è come se si concentrassero su cose che un po' inutili, un po', come dire, siamo bombardati continuamente da delle immagini, perciò
ci siete nati dentro.
Esatto, iniziamo a pensare che quella sia la normalità. Ecco, no, cioè se noi vediamo qualcosa su Instagram, per dire, cioè non dobbiamo credere che è una cosa, cioè è fatto così, ok? Finché non vediamo una cosa di persona con i nostri occhi nella vita reale, non ci dobbiamo fidare, perché dietro c'è tutta una serie di cose che noi non conosciamo. Perciò, per quanto riguarda la sua accettazione, no, noi siamo annoiati, secondo me, di base, quindi ci concentriamo su...
Rimaniamo su questo concetto della noia, che è importante, perché in una società che è volta verso la produzione, comunque c'è, cioè, questo modello sistemico di prestazione, velocizzazione dei tempi, produzione, conferma, il fare, no? E in realtà, come si concilia con questa noia che tu dici? Perché secondo te c'è questa noia che pervade?
Perché se noi non fossimo così annoiati, cioè non ci focalizzeremmo su queste cose qua, piuttosto ci concentreremmo sul viverci la nostra vita reale, ok? Quindi anche imparando a apprezzare tutta una serie di cose a cui magari adesso non facciamo caso. Cioè, semplicemente anche dire mi viene l'esempio proprio: non mi piacciono le mie gambe. Ok, va bene, le mie gambe non sono un granché, però le mie gambe mi servono per correre. Cioè, il funzionale e come oltre all'estetico, ecco.
L'andare oltre la funzione però rispetto alla società, al riconoscimento. Facciamo un altro esempio. Riflettevo con Viola Giacalone, anche lei, una giovane generazione, comunque 27 anni, siamo in Gen Z.
Sì, più o meno. Borderline.
Insomma, e riflettevamo su un influencer che non giudichiamo né bene né male, che però ha buttato là sul piatto dei social un piatto molto ricco. Anche insomma, ma qualitativamente scarso a volte.
Pericoloso.
Non importa se siete belle, non importa studiare. In realtà così è decontestualizzato. Il fatto di essere belle può portare a dire lo studio non è la condizione sine qua non perché ho altre skill dal punto di vista estetico. In realtà lei mi diceva, approfitto di questa sua riflessione, ma dovremmo dire non è che studiare deve servire a qualcosa per forza, è bello studiare, cioè la qualità anche della vita e di quello che facciamo da un punto di vista di sanità, non solo di aspirazioni, ma proprio di la bellezza rispetto appunto al fare una cosa perché ci piace fare questa cosa, non perché è finalizzata a un trovare un lavoro, guadagnare, avere molti soldi o avere molti like.
Sì, diciamo che lo studio è qualcosa proprio che ti apre la mente, quindi uno sì, lo deve fare perché poi ti dà una serie di possibilità, ma anche proprio per una questione personale, secondo me. Cioè, chi studia è molto più avvantaggiato nel capire dei concetti anche proprio della vita quotidiana rispetto a qualcuno che è al paraocchi e non è mai uscito dalla sua bolla, appunto. Sì.
Tu dici vorrò fare la biologa, appunto, sto studiando per questo, però non mi dispiacerebbe anche continuare a fare la fotomodella. Non ne fai solo una questione di mi mantengo agli studi, ma proprio è un piacere che vorresti coniugare rispetto al tuo impegno.
Sì, è una cosa che a me piace molto personalmente, quindi io continuerei. Il fatto è che non so per quanto posso continuare, uno perché comunque io adesso sono giovane, ma più in là si va e più anch'io invecchierò, quindi la mia bellezza se ne andrà col passare del tempo. E
che anche questo è un concetto,
certo,
relativo.
Sì, è un concetto relativo, però comunque perderò delle qualità, diciamo così. E poi perché non so poi nella mia vita futura se sarà una cosa conciliabile con quello che farò. Però mi piacerebbe, ma a me sarebbe piaciuto anche entrare in un'agenzia per dire adesso, è che non ho avuto, diciamo, il modo proprio, perché tra chi non mi ha preso, tra quelle agenzie che erano interessate ma sono molto lontane, perciò scomode per me, perché io comunque voglio...
Non sei disposta a tutto,
esatto,
per fare
non sono disposta a tutto, cioè finché lo faccio per passione, per diletto, perché trovo da fare, trovo lavoro, bene, se no... me ne farà una ragione.
Leonardo, le chiediamo un'ultima considerazione sul contesto amicale, coetanei. Come ti hanno accompagnato in questo tuo percorso che è molto differenziato? Puoi aver scatenato delle invidie, invece sei stata un punto di riferimento, ci sono stati dei momenti di crisi da parte tua, e allora chi ti sei rivolta, insomma?
Sì, dipende, perché allora la maggior parte... Ora parlerò di amiche, perché io per lo più ho amiche donne, quindi la maggior parte delle amiche mi ha sempre sostenuta, anzi mi chiedevano un sacco di consigli, ma banalmente su qualsiasi cosa riguardo al mondo beauty, perché comunque io sono appassionata poi anche di make up o comunque di acconciature, quindi sono una con molta manualità, mi piacciono queste cose, quindi sì, mi chiedevano molti consigli. Qualcun altro, diciamo, che velatamente si vedeva che c'era...
Aveva un giudizio.
Sì, aveva un giudizio, un po' di invidia, oppure un giudizio negativo dovuto al fatto che di base era invidioso.
Cioè, traduco, diciamo, sminuiva il tuo percorso,
sì, sì,
anche di formazione, perché tu eri in grado anche,
sì,
di stare,
sì,
in un mondo in cui,
sì,
insomma, l'esteriorità...
Oppure mi diceva, ma cosa fai? Ma dove vai? Ma te? Ma ti pagano? Ma non ti pagano? ma intanto sono affari miei, uno. Due, al di là di questo c'era sempre quella domanda che non era proprio curiosità, era un po' anche per dire vediamo questa che combina.
Vabbè, mi sembra Anna sia molto determinata.
Sì, io sono, lascio stare tutto quello che mi dicano perché tanto ormai...
Hai avuto però anche le tue crisi.
Da adolescente, è stato terribile perché, a parte, che ero appunto in scuola, in una scuola prettamente maschile, quindi, immaginatevi qualsiasi commento che poteva essere fatto da... Sì, ma poi in generale me ne sono state dette di tutti i colori, non solo per questa cosa qui del fatto di far la modella, ma... anche proprio per il mio modo di comportarmi, perché quando vedi una donna molto determinata sei un attimo intimorito, anche se appunto io sono una ragazzina, sono giovane, che posso intimorire, però sei un po' intimorito perché vedi appunto il carattere, esce fuori e dici ma guarda questa... E quindi cerchi di, tenertela un po' non sotto controllo, però comunque di non farti scavalcare.
Questo anche nelle relazioni rispetto a compagni, fidanzati.
Sì, compagni, fidanzati, amici, qualsiasi tipo di relazione.
Queste testimonianze sono ossigeno perché è un momento di spazio e di confronto su tematiche difficilissime, estremamente complicate, a rischio banalità enorme, che però affrontate in Gen Z danno la possibilità a noi di ascoltarvi e a voi di parlare.
Ma sai, come si dice sempre, quando si ascolta le voci e le testimonianze di persone che vivono esperienze dirette non si sbaglia mai, no? E questo, Chiara, noi lo facciamo tutti i venerdì cercando di portare dei racconti, no? Dei racconti di ragazzi che vivono le loro esperienze nei loro campi culturali, sociali, di vita in generale. Il tema della bellezza è un tema che rischia, come dici bene, di essere banale, allo stesso tempo di cadere in quello che noi definiamo il politically correct, no? Cioè questo modo di parlare velato senza mai dire ciò che si pensa. Invece questo è sbagliato, perché comunque io vedo in Anna una ragazza universitaria, appassionata di tantissime cose, che vive la sua esteriorità e la sua estetica in maniera tranquilla, come un punto in più nella sua vita, ecco, non come un qualcosa di ossessivo. E sicuramente questo fa parte di un percorso, perché non tutti, io ci tengo a dire questa cosa, perché tanti ragazzi e ragazze, perché ci sono anche i maschi in questa cosa, non ci sono soltanto le ragazze.
Sì, faremo infatti una puntata anche su questo.
Vivono la loro estetica, e te lo dico perché ho amici che vivono il fatto, per dire, di non avere l'addominale scolpito, il pettorale scolpito, come un qualcosa di meno rispetto agli altri. Guarda, considera che questo è un aspetto che nelle relazioni sociali alla nostra età è fondamentale, perché quando due ragazzi si conoscono, comunque si incontrano, la prima cosa che te guardi è l'estetica. E c'è gente che la vive.
Sei d'accordo, Anna?
Il primo approccio è quello visivo, quindi
esatto.
Vedi l'estetica, però poi l'idea che ti fai sulla persona è il momento in cui apri la bocca,
esatto,
e parla.
Esatto, è lì che stavo arrivando. Cioè, quando te guardi la prima persona a impatto, noi siamo abituati a giudicare l'estetica. Poi però è un po' quello che diceva un professore all'università, mi andò a ridere, diceva: ragazzi, voi quando vi vedete vi sembrate belli o brutti, poi lo sentite parlare, anche se è bello, biondo, vi diventa brutto subito, perché perdete quel senso di, diciamo, ammirazione estetica inizialmente avete avuto. Questo è vero, perché poi alla fine quello che conta è la persona, no? Perché poi, ripeto, la bellezza diventa
quello
suggestiva.
Quello che conta è la persona. Io mi fermo qui perché questa è una grande certezza,
ma
con enormi difficoltà e anche sovrastrutture che in qualche modo entrano poi nella quotidianità reale e virtuale di ognuno di noi. Quindi non dobbiamo smettere di interrogarci su questo. In qualche modo abbiamo un po' risposto anche ad un messaggio che arrivava al 342 8104 111. La bellezza e le sue implicazioni. Che argomento spinoso, Chiara, mi scrivono. Lo scrivo senza malizia. Lo sappiamo anche perché poi diciamo che anche politicamente la questione della bellezza, soprattutto a sinistra, non è stata poi così. Questo è uno dei temi considerati un po' tabù perché sembra superficiale. In realtà realtà, insomma, c'è una superficie che però deve essere analizzata guardandola in prospettiva, guardandola dall'alto e anche dall'interno, con voi qui. E dunque io ringrazio Anna, lo diciamo, poi diamo la linea popolare, tremava per tutta la trasmissione, ma è stata talmente determinata che è riuscita a portare a casa davvero un contributo importante. Per noi sicuramente. Leonardo, grazie. Noi ci rivediamo tra 15 giorni con un'altra tematica.
Grazie a voi.
Gen Z riascoltabile sulle nostre frequenze, rimanete su Controradio, tra poco il GR di Popolare Network.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.